taglio, ma sicuramente non un pacchetto di sigarette e sicuramente non un'automobile, eppure anche a quelle là può essere dichiarato santo, sì, perché la grazia di Dio opera comunque, in qualsiasi età. Allora, nella storia recente della Chiesa, qual è la qualche figura di santo bambino, ragazzino, addirittura bambino, che bello, lo splendore della grazia, l'esorbitante presenza della grazia, la dirompente presenza della grazia, nella Chiesa c'è, e che opera quando le lasciamo spazio. Allora, il mistero della Chiesa noi lo vediamo nella sua bellezza già nella predicazione del Signore Gesù, che annuncia il regno. La possibilità di far regnare Dio nella nostra vita, non come una cosa lontana, distante, ma come una cosa vicina, non nel tempo semplicemente, ma nello spazio, potremmo dire a portata di mano. Il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è alla tua portata, non è qualcosa di lontano, di distante, ma ce l'hai lì, a fianco a te. E il regno di Dio è vicino, raggiungibile concretamente nella persona del Signore. E dicevamo all'inizio, dalla persona del Signore alla comunità del Signore, alla Chiesa. Gesù, per parlare della Chiesa, usa tutta una serie di immagini, e quelle che sono quelle che adesso ricorderemo, prendendo in una di queste immagini un qualche cosa. Capite bene che il nostro tempo non basterebbe ad andare in profondità, a esaurire l'argomento, nemmeno, ma neanche tutte queste figure e tutte le loro sfaccettature. Ma da ognuna che vi richiamerò, sottolineeremo qualche cosa, poi lascio voi continuare. Il fatto di avervi dato un libretto mi giustifica anche di non dirvi tutto. Anzi, ancora meglio, perché se non vi dico tutto, magari vi incuriosite, cos'è che non ci avrà detto Padre Andrea questa sera, lo leggerete. Mentre se io vi dicessi tutto, a quel punto andate a casa e lo trovate. Quindi non vi dirò tutto. Le immagini che il Signore usa, come le parole, come tutte le immagini che usa, sono tratte dalla vita quotidiana, da quegli elementi che erano davanti agli occhi, che erano nella conoscenza delle persone che ascoltavano il Signore. E ecco, la prima immagine che voglio commentare è quella della porta, dell'ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo. Il Signore paragona la Chiesa, il regno di Dio che la Chiesa ha il suo inizio e il suo centro, con un ovile. Vi leggo sulla pagina 9, se volessi leggerlo. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi salva un'altra parte, è un ladro o un brigante. Invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. Guardiamo gli altri, le pecore ascoltano la sua voce, invitiamo le sue pecore, una per una le conduce fuori, e quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, e gli estranei invece non lo seguiranno, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Salto, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Ma le pecore non mi hanno ascoltato. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà la città e farà pasto, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La verità è sempre quella della vita, il Signore tutto quello che fa nostro vantaggio. Perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza, è tanto quanto ne vogliamo. Anno dopo anno mi rendo sempre più conto che non mi basta questa vita, che non mi basta la giornata che io vorrei ancora qualcosa. Tant'è bello, quello che sto facendo, sono contentissimo di essere prete, non pensate cose strane, sono contentissimo e lo ringrazio mille volte al giorno per essere prete, sono contentissimo di lui, ma tant'è che la mia giornata non mi basta, che ci vorrebbe qualcosa di più. Che cos'è? È la sede della vita eterna. La vita la voglio in abbondanza, tutti la vogliamo in abbondanza, non ci basta poco di vita, vogliamo di più. Siamo fatti per l'infinito e l'infinito non ci basta mai, anche se l'infinito poi lo incontriamo. Dobbiamo incontrare anche di più. È un po' come il discorso del mare, che non mi basta quel pezzetto di mare, lo vorrei tutto il mare. Ecco, allora, la Chiesa come un ovile. Come un ovile, cosa è il fare di ovile? Quello di fare da casa, di raccogliere, di proteggere. E il Signore, quello aspetto interessante, ci dice, guarda che questo video, io sono la porta, non si può entrare nell'ovile senza passare dalla porta. E la porta sono io. Non si può entrare nella chiesa senza passare da Cristo. Ma non si passa da Cristo senza poi entrare nella chiesa. E qua potremmo rifarci un'espressione, un'espressione che si va capita, ma che è molto bella, possiamo capirla all'interno di quello che ho detto. Fuori dalla chiesa non c'è salvezza, extra chiesa nulla salus, espressione che poi è stata usata in un modo o nell'altro, contestata, ma è da capire cosa vuol dire quello che dice il Signore, che la salvezza che è offerta a tutti, la decisione del Signore, cioè la salvezza la vuole per tutti, passa attraverso l'incontro con Cristo, attraverso quella porta, e quella porta dà accesso a quello mio. Quindi la salvezza passa attraverso Cristo, ma io non possiamo fare, non ce ne sono altri. La salvezza viene offerta nella Chiesa, certo. Poi questo non toglie, ricordiamo, dal centro del nostro argomento di oggi, non toglie che uno possa conoscere Cristo in un modo o nell'altro, anche limitatamente, che possa appartenere alla Chiesa rendendosene conto o nel desiderio, ma senza di fatto avere incontrato. Altro discorso. Però dobbiamo avere chiaro che questa salvezza ce l'abbiamo ed è molto completa, ed è molto bella, ed è offerta a tutti, ed è in quello vive ed è attraverso quella porta. Quindi capite che non è un'esclusione di qualcuno, ma è un abbraccio che comprendo che è reale. Dire che il Signore ci vuole bene, è vero, ma rischia di essere un accorgimento. Il Signore mi vuole bene come? E guarda la croce. Dire che il Signore mi vuole salvare, è vero, ma mi vuole salvare come? Il suo salvatore. La salvezza è un concetto astratto se non c'è un salvatore. Rischia di rimanere un desiderio. Bellissimo, Dio è devoto se non c'è un salvatore. Invece questo salvatore c'è. E ora la salvezza diventa qualcosa di concreto. C'è un salvatore, che è il Signore Gesù, e c'è la Chiesa che è quello vile, quel porto di salvezza. Rimanendo nell'ambito della pastorizia, il Signore paragona anche il regno di Dio, quindi la Chiesa, a un gregge nel quale c'è un pastore che il Signore chiama buon pastore. Io sono il buon pastore. Adesso siamo abituati a queste espressioni, ma le prime volte che venivano ascoltate, che impressione dobbiamo fare? Io sono il buon pastore, ma praticamente un maestro come gli altri, poteva rispondere uno. Tu sei un maestro come gli altri, al limite puoi dire che gli uomini, l'umanità, il popolo di Dio è il gregge di Dio, lui è il pastore, e tu sei uno tra i collaboratori, sei un rabbi, ma ce ne sono anche altri. Tu sei il buon pastore, tu sei il pastore per eccellenza. Gesù parla di sé in questo modo, sono le espressioni che noi abbiamo nell'orecchio, ci siamo abituati, che fanno parte della nostra fede, ma le prime volte che venivano dette sono le espressioni che dicevano sanno. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il buon pastore. Il pastore è quello bello, quello vero, quello autentico. Il pastore che come lui ce n'è uno solo. E poi altri che da questo popolo, da questo gregge, vengono associati al pastore, al buon pastore, come collaboratori del pastore, del buon pastore. Nella Chiesa il sacerdote ha questo compito, i preti hanno questo compito, quello di rendere presente e di continuare l'opera del buon pastore. Ma se non ci fosse un buon pastore non sarebbero neanche i preti. Non fanno altro che mettersi a disposizione del buon pastore, che rispondere alla chiamata, che essere operai, lo vedremo dopo, nella vita del Signore. Ma passiamo dalla pastorizia all'agricoltura. Il Signore parla della Chiesa come potere, come campo di Dio. Siamo collaboratori di Dio, questa San Paolo parla, e voi siete il campo di Dio. San Paolo sa di essere lui il buon pastore, sa che a lavorare è il Signore, ma io collaboro con il Signore. È lui l'artefice, è lui che c'è dietro, dicevo all'inizio, la nostra l'azione della grazia, l'azione della grazia. Noi siamo chiamati a collaborare con l'azione della grazia, in noi e negli altri. E San Paolo, grande apostolo, grande annunciatore del Vangelo, collabora con il Signore Gesù. È Dio che lavora. E voi siete il campo di Dio. Di Dio, non il mio campo. Anche se io coltivo, anche se zappo questa terra, anche se mi spezzo la schiena per riuscire a fare qualcosa in questo campicello che mi è stato affidato, mi è stato affidato, non è mio. Subito dopo il nostro libretto presenta l'altra immagine agricola, la vigna, che è bella anche perché rende tutta la fatica che richiedeva questo lavoro. Io non sono contadino, quindi non me ne intendo, però capisco che ci può essere differenza tra arare un campo, seminare, nasce subito qualcosa, magari riesco a fare anche due semine, due raccolti all'anno, perché ho gli strumenti, perché anche il ciclo delle stagioni me lo permette, quindi magari sarà il grano sia a maggio, ma sia di nuovo a settembre, non lo so. E la differenza invece con una vigna che richiede una lunga preparazione e che non posso seminare, questo lo capisco, se io semino un acino d'uva adesso non mi nasce una vite, non ho i grappoli d'uva da tre mesi, questo no, perché richiede del tempo a questa pianta per crescere, in questo tempo non posso dimenticarne, non posso andarne a lasciare che dal mio acino d'uva torno fra 3 anni, fra 4 anni, non so quanto tempo ci vuole che ho il grappolo. No, quanto lavoro dovrò fare in quel spazio di tempo. C'era un padrone che piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la pitò dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi a quei vignaioli a ritirare il raccolto, ma quei vignaioli presero i servi, uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono, di nuovo mandò altri servi più numerosi dei grilli, ma quelli si comportavano nello stesso modo, da ultimo. Mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno il stretto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto che fossero insieme, costruiremo, venite, uccidiamolo, terremo noi l'eredità. E preso, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Rispondono: e farà morire miseramente quei malvagi, e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo, dal Signore è stato fatto questo e venerabile agli occhi nostri? Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. C'è il padrone della vigna che lavora anche lui nella sua vigna e che associa al suo lavoro dei collaboratori, degli operai che chiama a lavorare nella sua vigna. Non gli regala la vigna rimane del padrone, ma viene affidata agli operai della vigna. È l'espressione che ha usato, ricordate, Papa Benedetto il giorno delle sue lezioni. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, lo vedremo subito, perché chiama il suo amico, perché al servizio del quale, l'amico del quale ha lavorato tanto. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice e un umile lavoratore nella vigna del Signore. Queste parole del cardinale Ratzinger capiva di essere diventato, di essere un collaboratore, un umile lavoratore nella vigna del Signore. La vigna è nata del Signore, non è mia, anche se mi ha affidato. E questo vale per ogni nostra vigna, cioè per ogni realtà in cui siamo chiamati a costruire il regno di Dio. Non pensate soltanto ai preti e alle loro attività, delle loro parrocchie, delle loro realtà, tutte le realtà cristiane, comprese le nostre famiglie, i nostri amici che costruiamo, le nostre amicizie. Ogni realtà che ci è data è una realtà che noi siamo chiamati a riportare al Signore. Noi sacerdoti in forza del battesimo, ne parleremo la prossima volta, da riportare al Signore e alla quale portare il Signore, ricordandoci che non è nostra, non è nostra, non è roba nostra, ma è roba che ci è stata data, è il campo del Signore, è sua vigna. In questa vigna, ancora è l'ultimo paragone agricolo, ecco, rimanendo nell'ambito della vigna, la vite. Il Signore si presenta come vite. E questa passaggio qua è tanto importante. È un Vangelo che adesso ricorderemo, significativamente il Vangelo della liturgia sceglie per la festa di San Filippo, quindi parliamo in casa, mettiamo in casa il Vangelo di Giovanni. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni faccia che in me non porta frutto lo toglie, che ogni traccio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Voi siete già mondi puri per la parola che vi ho iniziato. Rimanete in me, io in voi. Come il traccio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me, io in lui fa molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Allora, c'è un gran lavoro da parte di Dio, c'è una collaborazione da parte dell'uomo, bene, ma il passaggio di questa grazia è qualcosa che non è esterno alla vita di Dio, non è esterno all'incontro con il Signore. L'incontro con il Signore non è l'occasione, l'inizio di un qualche cosa, poi continuiamo con le nostre gambe. Bravo, Andrea, hai capito che me mangio adesso, fai così e così. Ci vediamo fra un po', ci vediamo alla fine della tua vita, ci vediamo ogni tanto nella tua vita, cammino un po' con le tue gambe. E poi ti servirò, ti aiuterò, ti accompagnerò, ti perdonerò quando verrai. Non è questo il rapporto con il Signore. Gesù ci parla di un rapporto che è costante, continuo, che è vitale, senza il quale moriamo. C'è una vite alla quale il traccio deve continuamente essere collegato perché altrimenti muore. E parlando di tralci, dicevo, questo Vangelo ci ho aperto nella festa di San Filippo, che bello che in questo collegamento che ho con il Signore, dal momento del battesimo, che sono chiamato a mantenere e ad allargare, con lo fare che passi più linfa possibile, che porti la vita dalla vite al traccio, che renda possibile il mio essere fecondo, portare frutto, in questo collegamento non solo da solo. Perché un traccio ci parla di qualche cosa che non è semplicemente la vite di una singola persona, non è semplicemente uno di noi e il Signore Gesù, ma c'è una storia, c'è un popolo. Abbiamo dei santi che ci hanno preceduto e che ci accompagnano, abbiamo dei fratelli che ci hanno preceduto e ci accompagnano e che ci serviranno. Pensate alla fede come è arrivato nessuno di noi, penso che nessuno di noi abbia conosciuto direttamente il Signore Gesù per rivelazione privata. Ma se anche avessimo conosciuto il Signore perché casualmente nati lontani dalla fede ci fossimo ascoltati un giorno nel Vangelo, ma mi convince, da quell'inizio, da lì a diventare cristiani, quanta strada fatta per essere Gesù di cui prendiamo il volto. Per mandare i nostri nonni o i nostri genitori, i nostri catechisti o il nostro parroco, il nostro sacerdote, il nostro fratello, qualcuno fisicamente riconoscibile con un nome e cognome, un traccio che mi collega al Signore, ma non da solo, mai da solo, investati in Lui ma in una storia. L'immagine che ci viene presentata dopo è quella che ci ricordava quando abbiamo visto la volta scorsa, sabato scorso, la Chiesa come edificio, come costruzione di Dio, chiamato casa, dimora, tempio santo. Una costruzione che ci parla di qualcosa di stabile, di qualcosa che protegge, perché abbiamo bisogno di casa, per proteggerci dal freddo, questa stagione anche dal freddo, non è soltanto proteggerci dal freddo o dai pericoli o dai briganti o dai ladri. Ecco, la casa è qualcosa di più, che protegge la nostra intimità, che protegge anche simbolicamente quello che abbiamo di più prezioso. Abbiamo bisogno di case, e nelle case cosa teniamo? Teniamo soprattutto quello di cui abbiamo più caro. Quindi una cosa cara deve anche tenerla in casa, una persona cara vogliamo tenerla in casa, se la casa ci manca. Non ci sembra a casa, se nella nostra casa non c'è quella persona cara. E quanto soffriamo se quella persona cara che va accanto a noi in casa non c'è in quella casa. Non ci sembra vuota la casa. Allora, la Chiesa è la casa di Dio, è l'edificio di Dio, dove Dio in qualche modo raccoglie quanto ha più di caro, dove ci invita a sentirci a casa, perché diventa anche casa nostra, in quanto casa sua. Ma poi ci sono delle immagini finali, così belle, così forse riassuntive di tutto. La Chiesa come sposa. Apocalisse, ralleghiamoci e esultiamo, diamo a Lui la gloria, perché sono giunto le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Lo spirito e la sposa dicono vieni, chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attingere praticamente l'acqua della vita. La Chiesa è rappresentata come una sposa dell'agnello. E uno può leggere i riferimenti alle feste nuziali, ci sono nel Vangelo, nelle parabole che parlano di feste di matrimonio, e dire, ma allora forse questo matrimonio di cui si parla non è semplicemente un matrimonio qualsiasi, è il matrimonio del Signore Gesù con la sua Chiesa. Uno può riprendere, quando proponiamo poi quello che si parla un matrimonio, può riprendere quello che è l'amore matrimoniale e dire, ma allora in un matrimonio non c'è soltanto l'amore di un uomo e una donna, l'alleanza che fanno tra di loro, ma con ogni matrimonio celebro l'amore di Cristo con la Chiesa, che si rende presente e incontrabile in quel matrimonio. San Paolo, questo mistero grande lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, sta parlando del matrimonio, dice: matrimonio, che bello, che sacramento grande, mi fa comprendere qualcosa, mi permette di entrare in quel mistero di amore che è l'amore della Chiesa e la Chiesa. E Cristo, che ama la Chiesa, l'ama come uno sposo ama la sposa, e chiede a ogni marito di amare lo sposo come la Chiesa ama la sposa e viceversa. L'ultima immagine che guardiamo è quella del corpo, perché questa ce la presenta San Paolo. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, completo nella mia carne, lo scrivo al Gesù dai cristiani di Colossi, completo nella mia carne quello che manca ai battimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. E lui, questa cerchia non c'è sopra, è Colossesi 1. È San Paolo che ha questo colpo di genio. Mi sono fatto un'idea, un giorno lo chiedo a San Paolo, che tant'è che questo colpo di genio gli è arrivato sul suggerimento, perché sapete che la prima parola che San Paolo, che poi parla di dove mistici, di un incontro personale con il Signore, questo lungo ritiro che fa prima poi di andare a Gerusalemme e confermare, confrontare la sua fede con la fede degli Apostoli. Però il primo messaggio che ha dal Signore è molto particolare, perché quando cade a terra, cieco, a cavallo, non lo so, si sente dire Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E avrebbe potuto rispondere, forse era la risposta, Signore, ma se anche tu sei Gesù che in qualche modo mi stai parlando, vai che non ci vuole con te, eh? Ce l'ho con quelli che ti seguono, non con te. Cosa c'entra? Mica ce l'ho con te, perché mi perseguiti. Cioè Gesù gli propone un'identificazione tra perseguitare i suoi discepoli e perseguitare lui, cosa che nel Vangelo continuamente fa. Mi sono fatto questa idea, che dico, chiederò a San Paolo se poi è andata così, e partendo da quel tallo che è rimasto dell'orecchio, della testa, e che ha lavorato, allora c'è un'identificazione tra i discepoli e lui, è come la stessa cosa, sono il suo corpo, cioè lui è la testa di questo corpo. La Chiesa è il corpo di Cristo e lui è la testa di questo corpo. E quanto ci dice questa immagine? La stiamo concludendo. Ecco, la messa fa 5 minuti e quindi questo mistero di cui ho cercato di dire qualcosa, adesso vedremo dove si ferma, c'è domani, però lo vivremo ancora più profondamente di quanto ho cercato di esporre io con parole molto povere partecipando alla messa. Questa unica Chiesa santa, cattolica e apostolica, il Salvatore nostro diede la pace da Pietro, è nostra madre. E questa è la realtà così bella di tenere presente. Noi siamo suoi figli. E di fronte a questa Chiesa che ci è madre, a questa Chiesa di cui abbiamo cercato di capire qualche cosa, il nostro sentimento deve essere innanzitutto di amore. E qua mi permetto di dire una cosa, faccio una battuta per finire sorridendo, c'è da pensare al nostro rispetto, al nostro amore che abbiamo nei confronti della Chiesa. E vorrei ricordare una cosa che ha detto il cardinal Bibi, lo sapete, morto pochi anni fa, sapete che è stato vescovo di Bologna per tanti anni, e che a tal proposito più di una volta si è espresso in questo modo, dicendo: io quando sento qualcuno che parla male della Chiesa, metto sempre in guardia, perché vedete, noi siamo mediterranei, e più scende la latitudine, più le si dice almeno, più o meno abbastanza vero, più si vedono sanguigni, soprattutto se li tocchi su alcuni aspetti. Quindi se come per cui faccio un esempio io, se tu dici a un alsaziano, lei è un tedesco del nord, tua moglie ti tradisce, questo gli risponde, ma perché mi tradisci? Un inglese legale, davvero? E tu dici, ma non so, ma hai saputo qualche cosa? Mentre, se lo chiedi a un siciliano, immagino che reagisca in modo diverso, no? Tua moglie ti tradisce. Allora, quando sento questo della Bibbia, quando sento parlare della Chiesa, ricordo che il Signore ci parla della Chiesa come sua moglie. E il giorno del giudizio tu andrai di fronte a quello che dice la Chiesa è mia moglie, e ci andrai come persona che ha parlato male di sua moglie. Ricordati che Gesù, umanamente parlando, è un milionario, anzi io lo vedremo, è proprio un mediterraneo fino in fondo. Non ti conviene parlare male di sua moglie, stai un po' attento, perché un giorno lo incontrerai, potrebbe non risponderti. Vediamo e continuiamo a chiedere con la messa. Grazie.
Grazie.
Grazie.